6 di sera.
L'importanza del voto sui nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea passa anche dalla formazione di gruppi specifici che hanno il compito di spiegare e mantenere alta l'attenzione, e a darsi battaglia tra favorevoli e contrari sono scesi in campo anche comitati rivolti espressamente alle donne. Buonasera ad Alessandro Broggini. La politica federale potrebbe mettere il bastone tra le ruote al Parlamento ticinese. Domani in Gran Consiglio si dovrà rinnovare il salario minimo cantonale grazie a un ampio accordo raggiunto tra i partiti, e che però potrebbe andare a sbattere contro decisioni diverse che stanno prendendo forma alle Camere federali. Sentiremo perché. Per la politica internazionale invece andremo in Bulgaria, dove si stanno tenendo le elezioni parlamentari. Pensate che questa è l'ottava volta in 5 anni e che a vincere potrebbe essere il leader di un partito che guarda più volentieri a Mosca che non a Bruxelles. In Medio Oriente sembra confermato un prossimo incontro tra Stati Uniti e Iran in Pakistan. Noi cercheremo anche di capire quali margini di successo possono avere altri colloqui in corso nella regione, cioè quelli tra Libano e Israele. La cronaca locale ci porta invece nei Grigioni, ci occuperemo infatti della conclusione di quello che per la Mesolcina è stato un mega progetto ambientale, la Golena di San Vittore.
Moesa ha ritrovato una nuova dinamica golenale, i nuovi stagni stanno già brulicando di vita ed è stato aperto anche il ponte faunistico sopra l'autostrada. Possiamo già notare i primi passaggi di piccola fauna selvatica, tra cui anfibi, rettili, piccoli mammiferi.
Il biologo Marco Nembrini, che ci spiegherà cosa, come e perché è stato fatto a ridosso dell'autostrada in Bassa Mesolcina. La votazione popolare sui nuovi accordi Svizzera-Unione Europea non è dietro l'angolo. Dalle previsioni iniziali che davano lo scrutinio nel 2027, si parla adesso invece di un più probabile 2028. Questo però non impedisce agli schieramenti di pro e contro di organizzarsi, lo stanno già facendo anche in maniera specifica al loro interno. E tra i target specifici sono già state individuate le donne per le rispettive campagne, ed è proprio a loro che si rivolgono due piattaforme antagoniste. Ce ne parla Giampaolo Di Riussi da Berna.
Si chiamano Her Voice la prima e Donne per i bilaterali la seconda. Due reti, due scopi, un obiettivo: raggiungere l'elettorato femminile e convincerlo a dire no, rispettivamente sì, ai nuovi accordi con Bruxelles. Siamo il 50% dell'elettorato e nella discussione politica la voce delle donne si sente troppo poco, in generale e in particolare su questi nuovi accordi con l'UE, afferma a SRF Phyllis Scholl, avvocata esponente del PLR zurighese, la quale aggiunge: vogliamo risvegliare le coscienze e rendere socialmente accettabile la critica, esprimere dubbi e dire no. Phyllis Scholl è una delle tre donne che hanno lanciato nei giorni scorsi Her Voice, rete che andrà a contrapporsi alla piattaforma Donne per i bilaterali. Che per bocca di Yvonne Gilli, presidente FMH ed ex consigliera nazionale dei Verdi, dice: le donne sono toccate in modo diverso rispetto agli uomini. A seconda del settore lavorano e vivono in stretta collaborazione con personale straniero di cui c'è bisogno. Ha quindi senso rivolgersi in modo specifico alle donne tenendo conto del loro ruolo nella società. Insomma, si assisterà a una campagna nella campagna, partendo dalla constatazione che la mobilitazione femminile da parte delle stesse donne è nel tempo diventata sempre più importante. Negli ultimi anni si riesce sempre più spesso a rivolgersi in modo mirato alle donne e a mobilitarle. Questo è un fattore di successo nelle campagne, afferma il politologo Lucas Golder. E sappiamo che, grazie alle moderne possibilità di fare campagna, i gruppi target specifici contano sempre di più. Ma chi pensa che le donne votano semplicemente più a sinistra si sbaglia. Se è vero che su alcune questioni sono un po' più progressiste o più sensibili, come sui temi ambientali, su molte altre questioni le donne votano in modo simile agli uomini, termina Lucas Golder.
Adesso la politica ticinese, perché domani il Gran Consiglio sarà chiamato a votare l'introduzione di un nuovo salario minimo diffuso. Un risultato raggiunto dopo mesi di trattative, ma che rischia di essere parzialmente vanificato da una nuova direttiva del Parlamento federale. Marcello Jerace.
L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, diceva il grande Gino Bartali, e di primo acchito verrebbe da esclamarlo anche di fronte alla questione del salario minimo ticinese. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 31 marzo la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha ufficializzato l'accordo tra tutte le forze politiche per l'istituzione di un salario minimo diffuso che avesse, fatto non trascurabile, il primato sui contratti collettivi già esistenti. La quota è stata fissata in una forchetta tra 20,50 e 21 franchi all'ora, a partire dal 1 gennaio 2027, per poi salire gradualmente sino a quota 21,75 e 22,25 dal 1 gennaio 2029. Mesi di trattative, un accordo e domani il Gran Consiglio metterà il sigillo definitivo. Questione chiusa? No, perché nel frattempo a Berna il Consiglio degli Stati ha detto sì alla mozione Etlin e presumibilmente anche il Consiglio nazionale farà lo stesso. Ma cosa dice quest'atto firmato dal senatore obvaldese del centro Erich Etlin? Dice proprio il contrario di quanto si vuol fare in Ticino, ovvero che i salari minimi cantonali non devono prevalere sui contratti collettivi. E quindi adesso cosa succede? Ci risponde Fabrizio Sirica, presidente della Commissione della Gestione, a cui chiediamo anche se c'è un po' di frustrazione di fronte al rischio di veder vanificato un lavoro lungo e complesso.
Assolutamente no sulla frustrazione, in quanto comunque un risultato importante e ragguardevole, perché toccherà 23.000 lavoratrici e lavoratori, di cui 8.000 residenti. Quello che è messo in discussione dall'eventuale applicazione della mozione Etlin si tratta di qualche migliaio di lavoratori, quindi comunque parliamo di una percentuale importante ma minoritaria, quindi non mette in discussione tutto l'impianto, che è un impianto che rimane un compromesso molto positivo, penso, per entrambe le parti.
Sirica parla di eventuale applicazione perché proprio la contemporaneità delle decisioni a livello cantonale e federale crea qualche problema giuridico. Il Ticino potrebbe però avvalersi di una deroga, come peraltro già succede per i cantoni di Ginevra e Neuchâtel. Il salario minimo potrebbe avere sì il primato sul CCL, ma soltanto con la quota più bassa, quella iniziale del 1 gennaio 2027. Ma anche in questo caso una parte dei lavoratori resterebbe fuori.
Molto concretamente la mozione Etlin potrebbe riguardare soprattutto tre contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria: si tratta della ristorazione, si tratta del settore delle parrucchiere e dei parrucchieri e delle agenzie interinali, che comunque hanno già attualmente un salario minimo pari a quello cantonale. Il nostro compromesso permette comunque di togliere e di dare il primato sul salario minimo legale ticinese a tutti quei contratti collettivi non di forza obbligatoria, che sono quei contratti aziendali, come ricordiamo il triste caso Tisin.
A Fabrizio Sirica, stavolta nei panni di sindacalista e politico socialista, chiediamo se dispiace vedere una parte di lavoratori incastrati, per così dire, nelle maglie della mozione Etlin.
Ah, sicuramente dispiace, ma il dispiacere non è disperazione, ma diventa energia e motivazione per cambiare quella che è un'ingiustizia, perché la mozione Etlin è sbagliata, perché non si può pagare meno del minimo vitale, e questo dispiacere diventerà la voglia di lottare con un referendum e alle urne per fare sì che non vedrà mai la luce.
La partita quindi è tutt'altro che chiusa, perché la mozione Etlin deve ancora arrivare alla Camera bassa, ma lo abbiamo sentito, a livello nazionale la sinistra già si sta preparando al referendum.
Gli esteri adesso, e più precisamente il conflitto medio orientale. Siamo in Libano, qui la tregua annunciata è motivo di speranza, e a dirlo è stato Papa XIV durante la sua visita in Angola. Il pontefice ha chiesto di proseguire la ricerca di una soluzione diplomatica per rendere permanente la fine delle ostilità in tutto il Medio Oriente. In Libano il cessate il fuoco sembra reggere, però diversi incidenti che hanno provocato anche dei morti lo stanno mettendo a dura prova. Le armi più o meno tacciono, ma si sa poco in questo momento dei colloqui tra Libano e Israele. Proviamo lo stesso a fare il punto, lo facciamo con Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore per la regione. Per ora, Lorenzo, si profila un incontro domani a Islamabad tra Stati Uniti e Iran, ma per quanto riguarda invece Libano e Israele, dopo l'incontro di giovedì negli Stati Uniti, ti risultano voci o magari anche delle indicazioni?
Buonasera, grazie. Prima di tutto dobbiamo ricordare che il contesto interno in Libano, tra le varie anime dell'opinione pubblica libanese, rimane molto, molto teso, con un dissenso crescente verso i tentativi del governo di aprire negoziati diretti con Israele. Al momento non esistono programmi chiari su eventuali nuovi incontri diretti, però sappiamo che domani il primo ministro Nawaf Salam, molto criticato in queste ore anche a Beirut, è atteso a Parigi per un incontro con il presidente Emmanuel Macron, e questo a margine dell'uccisione sempre da parte di Hezbollah, di un casco blu francese nel sud del Libano. Il passaggio, ovvero l'incontro tra Salam e Macron, è comunque osservato con molta attenzione a Beirut, anche perché si inserisce in una fase in cui la popolazione percepisce il rischio di concessioni strutturali molto, molto pesanti da parte di Beirut nei confronti dello Stato ebraico, anche perché il testo del cessato il fuoco non prevede alcun ritiro israeliano dalle aree occupate nel sud del paese, lascia di fatto piena libertà alle forze israeliane. E soprattutto che mantengono la possibilità di colpire anche in presenza di minacce potenziali, così recita il testo del cessato il fuoco formulato agli Stati Uniti. Sul terreno ricordiamolo che molti civili hanno sì raggiunto le proprie abitazioni nei giorni scorsi, appena all'annuncio del cessato il fuoco, però poi sono tornati in massa verso nord già da ieri, oggi in particolare si registra un controesodo, anche perché il temore è diffuso che ci sia una ripresa improvvisa di bombardamenti su larga scala.
La guerra in Libano ha provocato quasi 2.300 morti, i feriti quasi non si contano e ad essere prese di mira dell'esercito israeliano ci sono stati anche gli ospedali e il personale medico. Che bilancio si può fare delle distruzioni in questo ambito?
Ah, proprio partiamo da un dato relativo al cessato il fuoco. Poco prima dell'annuncio del cessato il fuoco c'è stata un'impennata, come spesso capita, di attacchi, in particolare nell'area di Nabatieh, proprio contro delle strutture sanitarie, delle ambulanze. Sono stati uccisi tre infermieri, tre soccorritori e altri sei sono stati feriti. Questo, diciamo, è l'ultimo episodio prima del cessato il fuoco che ha portato a più di 90, quasi un centinaio di operatori sanitari morti tra il 2 marzo e il 16 aprile, l'ultimo round di guerra. E nelle ore successive il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha condannato questi attacchi, parlando anche di sistematicità nei raid israeliani contro le strutture mediche, contro il personale impegnato nei soccorsi. Una posizione che sappiamo contrasta con quella israeliana, secondo cui si tratta invece di obiettivi militari, non sanitari. Tuttavia, diverse fonti giornalistiche internazionali, non solo libanesi, presenti sul terreno, hanno più volte smentito questa ricostruzione israeliana. E il fenomeno, come sappiamo, non è nuovo e non riguarda soltanto il Libano. Sempre in Libano, solo nel 2024, in un contesto di tregua, Israele ha ucciso 408 tra medici, infermieri e soccorritori, secondo i bilanci locali. E gli analisti sottolineano come questa dinamica sia molto simile a quella osservata nella striscia di Gaza, dove gli attacchi contro infrastrutture sanitarie e personale medico sono stati, come sappiamo, particolarmente intensi.
Lorenzo Trombetta, il nostro collaboratore in Libano, e proprio di questo aspetto, cioè del prezzo pagato da chi lavora in ambito sanitario, in questo caso però nella striscia di Gaza, si occupa il documentario che verrà trasmesso questa sera alle 20:40 in televisione sul RSI La 1 a Storie. Si intitola Gaza, dottore sotto attacco. Sentiamo un breve estratto.
Questa guerra si è contraddistinta per gli attacchi sistematici al settore sanitario palestinese nella striscia di Gaza.
Sono stato ammanettato, bendato e mi hanno gettato nel camion. Era una situazione disumana. Un altro interrogatore mi ha strappato un'unghia con delle pinze.
Non stiamo parlando di 10, 20, 30, 40 operatori sanitari, ma di centinaia di detenuti.
Si tratta quindi di una prima TV in lingua italiana che entra nel cuore di Gaza, laddove anche curare diventa un atto di resistenza. È narrato dalla giornalista investigativa Ramita Navai. Il documentario raccoglie le testimonianze dei medici sotto assedio tra ospedali distrutti e vite da salvare. Si tratta di un racconto verificato con rigore, nato tra le polemiche e riconoscimenti internazionali, che ha conquistato i principali premi del giornalismo estero. Attenzione, giusto rendere attenti del fatto che il documentario contiene immagini sensibili. Questa sera, lo ribadisco, alle 24 su La 1. Adesso andiamo in Bulgaria, dove tra breve chiudono i seggi elettorali. Il paese è stato chiamato alle urne per l'ottava volta negli ultimi 5 anni. Si sta votando per il rinnovo anticipato del Parlamento, 240 seggi da distribuire. Il partito favorito, Bulgaria Progressista, è quello fondato di recente dall'ex presidente Rumen Radev. Politico molto critico nei confronti dell'Unione Europea e favorevole a un riavvicinamento alla Russia. Noi siamo collegati con la capitale Sofia, dove troviamo il nostro collaboratore Francesco Martino. Francesco, che atmosfera c'è a Sofia? La gente non è stufa di votare, visto che hanno votato per 5 volte in 8 anni, finora praticamente inutilmente, possiamo dirlo.
Buonasera a voi dalla capitale della Bulgaria. Secondo i dati disponibili fino ad ora, I cittadini bulgari sono riusciti a trovare la motivazione per tornare alle urne. Secondo le proiezioni, entro la chiusura dei seggi prevista tra meno di un'ora, l'affluenza potrebbe tornare sopra il 50%, nonostante la prevedibile e palpabile stanchezza elettorale. A spingere gli elettori a votare oggi sono probabilmente alcuni fattori che si intrecciano. Da una parte, l'energia accumulata con le grandi proteste anticorruzioni dello scorso dicembre, ricordiamo le più affollate degli ultimi decenni, con decine di migliaia di persone in piazza in tutto il paese, che hanno fatto cadere il governo e portato la Bulgaria a queste nuove ennesime elezioni anticipate. Dall'altra, le preoccupazioni legate alla volatile situazione internazionale e all'economia, con il paese che fa segnare buoni indicatori macroeconomici dopo l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona a inizio 2026, ma con l'inflazione che mette alle strette le fasce più deboli della popolazione. Da ultimo, sicuramente, la comparsa di un nuovo progetto politico, Bulgaria Progressista, dell'ex presidente Rumen Radev, che promette di superare l'estenuante stallo politico, affrontare la lungamente attesa riforma delle istituzioni e combattere la corruzione endemica radicata nella macchina dello Stato. Tra l'altro, per capirne di più, questo pomeriggio ho raccolto alcune voci davanti a un seggio del centro di Sofia e quindi direi di ascoltarle insieme.
Poscoro, ne.
Queste elezioni non porteranno un cambiamento sostanziale, non mi aspetto una svolta. Il cambiamento, se vogliamo che ci sia davvero, sarà graduale. La questione che mi preoccupa è se resteremo in Europa o entreremo nell'orbita della Russia.
Orbita della Russia, oh bravo.
Temo che molto presto ci ritroveremo di nuovo ad elezioni anticipate. Abbiamo sentito ancora tante belle promesse su vari problemi, ma sono convinta che a preoccupare la gente sia l'aumento dei prezzi.
Spero in un qualche tipo di cambiamento. Sono giovane, sono ottimista, spero che le cose possano cambiare in meglio, però le strutture del potere devono cambiare, la magistratura va rinnovata. Penso il principale problema in Bulgaria sia l'onestà, la lotta alla corruzione.
Favorito, dicevamo, è l'ex presidente Rumen Radev, un personaggio che fa discutere anche per i suoi legami con Mosca. L'Unione Europea ha appena tirato un sospiro di sollievo per la recente sconfitta di Orban in Ungheria. Con Radev si propone una situazione simile.
Ah sì, Radev non ha mai nascosto un occhio di riguardo nei confronti di Mosca e come presidente, dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, si è sempre opposto fermamente ad ogni tipo di aiuto militare a Kiev, facendosi invece portatore della proposta di riaprire il dialogo con la Russia. Una posizione sicuramente in linea con una parte importante, anche se oggi probabilmente minoritaria, dell'opinione pubblica bulgara, un paese che con la Russia ha forti legami storici, culturali e religiosi, essendo l'unico paese slavo ed ortodosso nell'Unione Europea, e che Radev ha ribadito esplicitamente durante questa campagna elettorale. In una sua recente intervista, Radev ha infatti dichiarato che la riapertura del dialogo con Mosca è inevitabile e si è proposto come possibile intermediario tra Bruxelles e il Cremlino. Viste queste premesse, è comprensibile che in Europa e in Bulgaria molti vedano in Radev un possibile nuovo Orbán, alleato o addirittura cavallo di Troia russo nell'UE di domani. C'è però da dire che, almeno fino ad ora, Radev non ha mai preso posizioni estreme e che la Bulgaria ha una tradizione politica molto più accomodante nei confronti delle istituzioni europee rispetto a quella di Orbán. Tra l'altro, se la vittoria di Radev sembra certa oggi, molto meno sicura è la sua capacità di creare un governo stabile dopo le elezioni e il suo orientamento geopolitico potrebbe essere influenzato in modo pesante proprio dalla scelta degli alleati di cui avrà bisogno per governare.
Francesco Martino in diretta da Sofia. Da inizio aprile, adesso torniamo in Svizzera, da inizio aprile nel cantone Argovia 270 persone hanno perso il diritto alle prestazioni complementari, mentre in altri 340 casi sono state ridotte. La causa è la revisione delle stime immobiliari che ha fatto aumentare il valore delle abitazioni. Un tema caldo anche in Ticino, dove il prossimo 15 giugno si voterà su un'iniziativa popolare costituzionale che punta a neutralizzare l'aumento dei valori di stima per evitare una riduzione automatica delle prestazioni e dei sussidi sociali. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Nel cantone Argovia molti anziani si sono accorti della modifica solo quando le prestazioni complementari sono venute a mancare. È il caso per esempio di una coppia che dopo la rivalutazione immobiliare si è trovata con una stima della casa raddoppiata e può ora contare solo sui 2.700 franchi di AVS e contributi per la cassa malati, come spiega Ruth Dreher, responsabile del settore sociale di Prosenec Tutte Argovia.
Con la soppressione delle prestazioni complementari, i 2.700 franchi dell'AVS sono davvero pochi. Se si presentano lavori di manutenzione dell'immobile o fatture impreviste, si scivola subito in una situazione di emergenza. Questa coppia non riesce proprio a immaginare di vendere la casa in cui vive da 25 anni. È comprensibile che questo sia un passo molto difficile.
Vendere la casa è una delle opzioni, ma non è la prima proposta del servizio di consulenza di Prosenec Tutte.
Uno dei primi passi è rivolgersi alla banca per verificare se sia possibile aumentare il mutuo oppure chiedere il sostegno dei familiari. Altra opzione è vendere la casa mantenendo il diritto di abitazione. Presentiamo tutte le possibilità, compresa la vendita della casa, riflettendo con gli interessati su cosa comportano queste scelte.
La casa appare così come un fattore di vulnerabilità sociale più che una sicurezza.
Dipende ed è importante chiarirlo. Per noi è fondamentale che chi possiede una casa con l'avanzare dell'età si ponga alcune domande. Cosa succede se il partner viene a mancare? O se si dovesse andare in una casa di cura? In realtà il vero fattore di rischio è avere poco patrimonio, liquidità e una pensione esigua. Quando succede qualcosa bisogna agire subito ed è davvero difficile vendere la casa e trovare contemporaneamente un nuovo appartamento.
Das Haus zu verkaufen und gleichzeitig eine neue Wohnung zu finden.
Per Prosenec Tutte la politica argoviese non ha considerato a sufficienza le conseguenze per gli anziani proprietari che percepiscono prestazioni complementari.
Credo che queste conseguenze non siano state adeguatamente valutate. Avremmo auspicato una sorta di regime transitorio o una proroga. Il cantone afferma di aver informato le persone già in ottobre, ma spesso una lettera capita di non comprenderla fino in fondo e quando il provvedimento è arrivato molti si sono davvero spaventati.
Di fronte a questi casi il governo argoviese ha precisato che è possibile ricorrere all'assistenza sociale. In linea generale questo aiuto spetta a chi non ha patrimonio, ma se l'immobile non può essere venduto o la vendita non è ragionevole, la situazione viene valutata e il sussidio può essere concesso. Le persone restano nella loro abitazione e sul bene viene iscritta un'ipoteca. Il contributo dell'assistenza dovrà poi essere restituito quando la casa verrà venduta, come avviene con un mutuo.
E adesso mi ha raggiunto in studio Gino Ceschina per una notizia appena battuta dalle agenzie.
Sì, una notizia drammatica che viene dagli Stati Uniti. Si tratta di una sparatoria legata all'ambito familiare. Si parla di tragedia familiare avvenuta a Shreveport in Louisiana e le vittime sono purtroppo 8 bambini, avevano tra gli 1 e i 14 anni. Questo lo comunica la polizia locale, parlando appunto di tragedia familiare. Il fatto sarebbe accaduto nel primo mattino ora locale, l'autore sarebbe un uomo padre di alcune delle vittime. Non ci sono altre informazioni per il momento, ma nei prossimi appuntamenti informativi sicuramente.
Esattamente. Noi allora continuiamo con 6 di sera, apriamo una finestra sulle questioni ambientali, tra poco andremo in Mesolcina, prima ci occupiamo dell'approvvigionamento di acqua potabile in Ticino, dove è stato fatto un passo in più per garantirla alla popolazione in caso di emergenza. La siccità e le catastrofi naturali degli ultimi anni hanno dimostrato quanto possono essere vulnerabili le infrastrutture idriche e adesso il cantone si è dotato di un impianto che permette in tempi rapidi di rendere l'acqua bevibile, una soluzione in caso d'urgenza che è stata presentata ad autorità, tecnici e specialisti del settore e anche a noi, in particolare a Pervin Cavacioglu.
La siccità di 4 anni fa che aveva colpito in modo importante il Mendrisiotto, lo svuotamento della diga della Verzasca che in quello stesso anno aveva reso l'acqua torbida, per arrivare all'alluvione di 2 anni fa in Valle Maggia. Eventi che hanno creato dei problemi con cui le autorità non si erano mai confrontate prima, ma che perlomeno hanno permesso di capire in quale punto la rete idrica è fragile. Mauro Veronesi, responsabile dell'Ufficio Protezione Acque e Approvvigionamento Idrico.
Il cantone è responsabile di un approvvigionamento idrico su scala regionale, quindi il suo compito è di collegare tra di loro gli acquedotti comunali. Dove questi collegamenti non sono ancora stati realizzati, i comuni mostrano una certa vulnerabilità, non hanno un piano B in caso di necessità, di incidenti, inquinamenti oppure siccità. Questo potabilizzatore è proprio un elemento mancante, quello che ci voleva per completare questa strategia di approvvigionamento anche in situazioni di emergenza.
Emergenza, quindi una soluzione a corto termine, mentre si concretizza su tutto il territorio la soluzione a lungo termine, ha precisato Maurizio Barro, presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi.
Questo elemento è più puntuale, chiaramente, perché è un apparecchio che può fornire quantità d'acqua comunque limitati, ma il vantaggio di essere flessibile e mobile sul territorio. Forse la soluzione più importante è quella già in atto da diversi anni a livello di Canton Ticino, che è quella di andare a interconnettere le varie reti comunali e diversificare quindi le fonti, quindi andando ad applicare quelli che sono i piani cantonali di approvvigionamento. Questo è chiaro, sono degli investimenti su lungo termine, perché fare queste opere implicano diversi tempi sia politici che procedurali e quindi poi dopo anche esecutivi. Ci sono regioni come magari il Bellinzonese che ha già potuto, anche grazie alle aggregazioni, portare avanti e completare questi collegamenti. Nel Mendrisiotto è in corso un importante cantiere, appunto, ad andare a collegare tutto il Mendrisiotto con la nuova captazione d'acqua a lago, e nel Locarnese ci sono ancora alcuni passi per poter essere operativi.
Con il nuovo apparecchio mobile si può anche risparmiare, ha confermato Mauro Veronesi dell'ufficio cantonale.
Il potabilizzatore consentirà sicuramente qualche risparmio sul fronte dell'approvvigionamento alternativo con elicotteri, perché qui possiamo trasportare un potabilizzatore in loco, questo anche con l'elicottero, però una volta che è installato possiamo produrre acqua in loco. Ecco, se non avessimo questa possibilità di trasporto, allora saremmo costretti, in situazioni diciamo estreme, a portare l'acqua, a approvvigionare magari delle zone discoste con l'elicottero.
Durante l'alluvione in Valle Maggio il Canton Grigioni aveva messo a disposizione un potabilizzatore mobile. Ora che anche il Ticino ne ha uno, il Cantone vuole essere altrettanto solidale. Anche per questo le scritte che compaiono sull'impianto sono nelle quattro lingue nazionali.
Il più grande intervento di riqualifica mai realizzato su delle Alpi è stato realizzato tra San Vittore e Lumino ed è considerato concluso. Lungo la Moesa sono stati naturalizzati circa 50 ettari di territorio, che per avere un'idea sono circa 70 campi di calcio. Questo ha permesso di ristabilire la dinamica naturale del fiume e ha creato un corridoio ecologico continuo a favore della biodiversità. Alessandro Tini.
Il progetto legato alle misure di compensazione per la circonvallazione di Roveredo e l'ampliamento della A13 è ora operativo. Come spiegato dal biologo Marco Nembrini, restano solo gli ultimi aggiustamenti.
I lavori sono terminati circa 2 settimane fa, il sistema golenale rinnovato è in funzione, la Moesa ha ritrovato una nuova dinamica golenale, i nuovi stagni stanno già brulicando di vita ed è stato aperto anche il passaggio faunistico, quindi il ponte faunistico sopra l'autostrada. E qui possiamo già notare i primi passaggi di piccola fauna selvatica, tra cui anfibi, rettili, piccoli mammiferi.
Il ponte faunistico largo 42 metri è l'elemento centrale che collega le golene Isola Sgravere e Aifornas, permettendo il passaggio sicuro di animali grandi e piccoli sopra l'autostrada.
Per quello che è gli ungulati, quindi in particolare i cervi, ci vuole un po' più di tempo perché questi seguono delle vie di migrazioni già stabilite, sono soprattutto le femmine che conducono le danze, quindi bisognerà aspettare un po' più di tempo finché gli animali diventino un po' meno diffidenti.
Gli interventi hanno ricreato ambienti naturali diversificati, una ventina di stagni per anfibi, lanche e un nuovo corso d'acqua. I risultati sono incoraggianti: ritorno di specie autoctone, nuove popolazioni di rospo, ricomparsa di piante palustri e contenimento delle specie invasive. Nessun problema finora sul fronte zanzare, l'equilibrio naturale tra predatori e prede si è ristabilito rapidamente. Anche il materiale di scavo è stato riutilizzato nel fiume, contribuendo alla sua dinamica naturale e contenendo i costi.
Questo materiale, tendenzialmente sabbia e ghiaia, è stato restituito al fiume. Il fiume poi ha fatto il suo processo di erosione di questi banchi e ridistribuzione del materiale a valle. Questo ha permesso quindi di non dover andare in discarica, ma restituire al fiume i materiali del fiume stesso che aveva depositato negli ultimi 100 anni.
Il progetto ha rispettato il budget, 33 milioni di franchi, e sarà gestito dall'Ufficio federale delle strade per i prossimi 50 anni. Un intervento che dimostra come la rinaturazione delle zone golenali sia fondamentale per preservare una biodiversità fortemente ridotta nell'ultimo secolo. La fine dei lavori sarà festeggiata il 9 maggio.
È stato allestito un percorso informativo e didattico che verrà inaugurato durante questa giornata delle porte aperte. Le persone potranno avere informazioni direttamente dai pannelli, ma anche da specialisti sul posto che potranno fornire indicazioni, informazioni più di dettaglio e anche rispondere a domande anche un po' più precise.
Ancora biodiversità, ma questa volta la estendiamo a livello globale. La lista delle specie a rischio di estinzione è stata recentemente estesa ad alcune specie dell'Antartico e tra queste c'è anche il pinguino imperatore. La sua sopravvivenza è minacciata dal cambiamento climatico. Questa è la conclusione a cui è giunta l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Sentiamo il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
Il pinguino imperatore è la più grande tra tutte le specie di pinguini. È anche la specie protagonista del film di animazione Happy Feet, che ha vinto l'Oscar e molti altri riconoscimenti nel 2006. Oggi però il suo status è passato da quasi minacciato a in pericolo. La sua popolazione in Antartide ha perso più di 20.000 individui dal 2009 al 2018, circa il 10% del totale, e si stima che entro il 2080 potrebbe venire dimezzata. Secondo gli esperti, la principale causa è il riscaldamento globale che provoca lo scioglimento del ghiaccio marino, un habitat fondamentale per il pinguino imperatore perché è qui che cresce i suoi pulcini e che trascorre la stagione della muta quando non è ancora del tutto impermeabile. Se il ghiaccio si scioglie troppo presto, a primavera, intere colonie possono collassare in acqua prima che i pulcini abbiano imparato a nuotare. Se le emissioni di gas serra continueranno ad alzare le temperature del pianeta, la loro popolazione calerà rapidamente nel corso di questo secolo.
Il pinguino imperatore fra le specie a rischio non è probabilmente quella più conosciuta, ma purtroppo non è l'unica.
Sì, un'altra specie che è passata direttamente da rischio minimo a in pericolo è l'otaria orsina. Negli ultimi 25 anni la sua popolazione infatti si è già dimezzata, passando da oltre 2 milioni a meno di 1 milione di individui. In questo caso l'aumento della temperatura della superficie dell'acqua marina spinge i krill, dei piccoli crostacei di cui questa specie si ciba, a profondità maggiori in cerca di temperature più fredde, riducendo così la disponibilità di risorse nutritive per l'otaria. I dati riportati dall'Agenzia Europea Copernicus dicono che nel mese di marzo appena trascorso l'estensione del ghiaccio marino antartico è stata del 10% inferiore alla media del periodo. Paradossalmente si tratta del dato migliore degli ultimi 4 anni, durante i quali nello stesso periodo l'estensione è stata del 20 o anche del 30% inferiore alla media.
E con questo contributo chiudiamo 6 di sera curata insieme a Gino Ceschina. Tra poco il magazine culturale, prima c'è lo sport. Buona serata.